buona giornata, una buona giornata da Gabriella Caramore. Riprendiamo dal vivo dagli studi Rai di Via Asiago a Roma dopo la pausa estiva, nella quale peraltro avete potuto riascoltarci sia il sabato che la domenica, questo sguardo sul religioso sul quale da anni ci esercitiamo, nella convinzione che l'esperienza delle fedi sia da un lato antica quanto l'interrogare della creatura umana, ma anche oggi sia tra le più feconde e anche tra le più pericolose delle singole creature e delle diverse comunità. Manterremo la stessa scansione degli ultimi anni, il sabato le storie, la domenica le questioni, il cercare, l'interrogare. Curatrice del programma, come sempre, Paola Tagliolini, regista Ornella Bellucci, consulente musicale Cristiana Munzi, oggi tecnico del suono è Domenico Narducci, ma da quest'anno la conduzione del sabato, oggi io sono qui in veste del tutto abusiva, spetterà a Brunetto Salvarani, teologo e sostenitore del dialogo interreligioso. L'abbiamo già presentato nella diretta da Matera 2 settimane fa. Buongiorno Salvarani.
Buongiorno a te Gabriella, a tutte e tutti gli ascoltatori.
Ecco, noi quest'anno in un certo senso il sabato passeremo un po', insomma, per così dire, perché poi tutto è molto fluido, tutto si intreccia, dalle storie alla storia. E a questo proposito voglio ringraziare ancora una volta sia Benedetta Caldarulo che Irene Santori, che ci hanno proposto dei racconti di vita e di ricerca spirituale veramente importanti, che noi non abbandoneremo, ma la storia preme. Ecco, allora, qual è intanto la tua impressione, Brunetto, sulla incidenza oggi del religioso nella storia contemporanea? Poi sentiremo i tuoi ospiti.
Certo. Beh, rispetto a qualche anno fa, al tempo della secolarizzazione, della morte di Dio, l'incidenza è molto più forte, non c'è dubbio. Per capire il mondo che ci circonda, oggi abbiamo bisogno di capire le religioni, di abitare spazi diversi religiosi, indipendentemente dall'adesione o meno ad una fede concreta. Dall'altra, come accennavi tu, anche molto più ambigua, perché indubbiamente in nome della fede si uccide e si costruisce la pace, si grida Dio lo vuole e nello stesso tempo si edificano spazi di convivenza e di dialogo, per cui questa ambiguità, che forse è anche costitutiva del terreno religioso, è destinata a continuare, e noi abbiamo il dovere di cercare di capire qualcosa, anche se non sarà facile.
Ecco, è interessante, cioè è giusto credo dire il dovere, perché se vogliamo costruire una casa comune, ormai diciamo così, insomma, è necessario conoscere le identità diverse, e anche se è necessario produrre un esercizio critico su questa identità molto forte, molto radicale, molto decisivo.
Sì, casa comune, tra l'altro è significativo che venga da un vocabolario assolutamente laico, è Gorbaciov probabilmente il primo che lancia questa idea, e oggi nella Laudato Si.
Sì, ma diciamo che anche è un'espressione molto domestica.
Cioè. Sì, anche, certo. E comunque che Papa Francesco, che noi abbiamo scelto come icona di questa, nel
ti riferisci al sito di questa settimana.
Il nostro sito, sì. Il viaggio a Cuba, ci è sembrato un argomento significativo, nella Laudato Si riparli di casa comune.
Ecco, in generale come pensiamo di impostare le prossime puntate, insomma di questioni magari parleremo domani mattina, ma invece oggi per quanto riguarda le storie?
Beh, indubbiamente il tema è quello di indagare questo universo del religioso che è complesso, che è molteplice. Io credo che sarà inevitabile intrecciare storie individuali, racconti individuali con la grande storia. Semmai voglio sottolineare la necessità di un taglio il più possibile interculturale, interreligioso e interdisciplinare, ecco, questi inter che ci accompagnano ma che vanno declinati concretamente, nella consapevolezza che l'analfabetismo religioso è davvero un dramma che ci coinvolge e che va combattuto il più possibile.
Ecco, allora dunque per la puntata di oggi qual è la proposta? E poi a te di presentare gli ospiti.
Per la puntata di oggi è un Noi tenteremo di fotografare la situazione del religioso oggi anche senza disporre della sfera di cristallo, provando a proiettarci anche sul futuro, ipotizzando qualche scenario futuro. Quindi noi con i tre ospiti che avremo, che si occupano professionalmente di questo tema, proveremo
e anche esistenzialmente almeno in qualche caso,
certo.
Allora, chi sono, pensato di cominciare?
Sì, io ho pensato di cominciare con il professor Adel Jabbar. Adel Jabbar è sociologo, ricercatore dei processi migratori interculturali, collabora con diverse università in Italia, ma è anche, come accennavi tu, proveniente da Baghdad, ormai da 30 anni in Italia, ed è un testimone dell'Islam. Quindi io saluterei il professor Jabbar, se ci sente.
Sì, vi sento con molto piacere.
Buongiorno Jabbar.
Vi saluto, un buongiorno a Gabriele, un buongiorno a Brunetto.
Buongiorno a lei.
Sono felice di essere in vostra compagnia.
Grazie,
anche
grazie,
noi.
Grazie.
Tra l'altro noi ci siamo visti recentissimamente al festival Condividere, appunto a proposito di Casa Comune di Carrara, e quindi riprendiamo un po' il filo di quella discussione, anche se con ospiti magari in parte diversi, relativamente appunto al presente e al futuro delle religioni.
Sì. Ma io partirei da lei ricordando che è in Italia da 30 anni, però appunto nasce a Baghdad, la sua formazione irachena è stata religiosa, e allora vorrei chiederle cosa ha rappresentato in occasione del suo arrivare in Italia, giovane, giovanissimo, il suo essere musulmano, e cosa rappresenta oggi in una situazione così radicalmente mutata per l'Islam in generale.
Fondamentalmente, prego.
Sì, prego, parli, la sentiamo.
Sì.
La distanza dal luogo di nascita ha rappresentato un'opportunità che mi ha permesso a comprendere la complessità della realtà della nostra umanità e le tante esperienze importanti. Esperienze di ricerca, esperienze di riflessione rispetto ai temi della vita, e quindi questo mi ha certamente arricchito molto e mi ha permesso anche di comprendere i limiti del mio modo di pensare, del mio modo di guardare i fatti, di leggere i fatti. Quindi essere, come dire, conscio che è fondamentale l'ascolto dell'altra esperienza, e di tramite questo ascolto individuare temi comuni che, per la verità, nella mia esperienza ricca e bella in Italia li ho trovati in tante persone, questi temi comuni, questi interessi comuni, anche una prospettiva comune a proposito di casa comune. E io l'ho vissuta, insomma, non mi sono trovato, voglio dire, in difficoltà particolari nell'interagire, nell'intrecciare rapporti con delle persone che per ideologia, per esperienza di vita, per appartenenza di fede, magari sembravano lontani. Poi ho capito che di fatto queste lontananze solo immaginate, ma nella realtà le persone possono assolutamente trovare un terreno comune, basta che ci sia l'ascolto e basta che ci sia anche il desiderio di condividere una prospettiva.
Grazie, mi scusi, abbiamo colto, è una prospettiva positiva, però nel frattempo l'Islam è diventato un bersaglio collettivo dell'immaginario in negativo dell'Europa, e non solo dell'Europa. Quanto pesa nel suo essere musulmano oggi, una risposta breve, il fatto che oggi purtroppo quando si parla di Islam è quasi inevitabile cadere nell'islamofobia e nella chiusura?
Ma in effetti c'è questo divario tra un, diciamo, un discorso pubblico, soprattutto mediatico, che ha preso come, nell'Islam come un obiettivo di insomma, individuarlo fondamentalmente o definirlo come un avversario, un nemico con cui è impossibile convivere. Dall'altra però ci sono le esperienze di vita, le esperienze quotidiane, la realtà concreta, dimostrano tutt'altro. Quindi da questo punto di vista un certo discorso pubblico islamofobico certamente non ha aiutato, anzi ha impedito anche il vivere serenamente con le persone che oggi non solo coabitano ma anche convivono negli stessi condomini, nell'ambito del lavoro, nell'ambito educativo, nei luoghi di gioco, e le vediamo ogni giorno, nei parchi, nei giardini. Quindi c'è una realtà, una vita concreta, e poi un discorso pubblico non ci fosse questa realtà concreta. Parla in un modo molto, a mio parere, lontano della realtà concreta.
Grazie Adel Jabbar. Quindi dipende dallo sguardo che adottiamo sulla realtà, mi pare che lei ci voglia dire, e accanto appunto a questo scenario del tutto in negativo si sta costruendo qualcosa nella fatica di farlo appunto con questo panorama. Io vorrei passare
posso chiedere però una cosa ancora a Jabbar, perché da un lato certo c'è questa visione stereotipata dell'Islam che porta all'islamofobia, però dall'altra c'è un problema con alcune frange dell'islamismo radicale. Allora mi chiedo, lei e queste comunità che lei indica e che sono e che le conosciamo come positive, facenti parte della casa comune, come affrontate questo dramma interno al mondo musulmano, anche se frange, però adesso abbiamo uno Stato, abbiamo, come dire, una potenza in qualche misura. Ecco, voi come affrontate questo? Jabbar. Non la sentiamo? Pronto?
Il mondo, mi sentite?
Sì, ora sì.
Il mondo dell'Islam è complesso, vasto e problematico, vario. È attraversato oggi, come poi del resto anche qualche altra realtà del mondo, da queste rivendicazioni identitarie, comunitariste, che esalta la propria così immaginata purezza nei confronti della diversità dell'altro. Certamente oggi nell'Islam
ecco, ma come reagite voi, comunità invece positive e costruttive, discutendone, cercando di isolare queste frange?
Certo, oggi certamente ci sono anche delle reazioni nei confronti di una visione così identitaria, ostile al diverso, e non è neanche così, diciamo, minoritaria. C'è una reazione culturale, politica, presente nel mondo musulmano. Ci sono movimenti di ispirazione islamiche e riformiste che hanno un certo seguito, che stanno lavorando in termini culturali, religiosi, modificando anche il linguaggio religioso, facendo poi di fatto anche riferimenti proprio alla tradizione dell'Islam. Quindi la diversità, l'alterità nell'Islam è un aspetto caratterizzante fondamentalmente nella storia, sia teologica che nella realtà concreta.
Quindi c'è un lavoro attivo da fare.
Un lavoro attivo, certamente, però le geopolitiche, le vicende politiche hanno un peso negativo.
Pesa.
Quindi va preso in considerazione, ma comunque sarebbe importante andare a conoscere questa realtà, diciamo, riformiste, che tende ad avere un approccio dialogante, e anche valorizzarne il contributo che sta in qualche modo dando sia ai musulmani che agli altri.
Sì, grazie, speriamo di poter parlare dopo ancora con lei. Io passerei al secondo ospite, che è Enzo Pace, docente di sociologia delle regioni a Padova. Ricordo solo l'ultimo suo volume, che è significativo per il nostro tema, Una religiosità senza religioni, guida 2015. Buongiorno Enzo Pace.
Buongiorno Brunetto.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Io le chiederei, a partire dalle sue ricerche, che sono ricerche in tutto il mondo, lei ha uno sguardo davvero globale sul pluralismo religioso di cui stiamo parlando, quale è lo stato di salute dal suo punto di vista delle religioni oggi? Capisco che la domanda è generica e vastissima, però una considerazione credo la si possa fare.
Ma quello che possiamo dire è che con i processi di mobilità delle persone che si spostano senza più conoscere frontiere, le religioni si muovono e fanno muovere il mondo, stanno cambiando il mondo. Se pensiamo solo che probabilmente nel 2050 quasi la metà dei cristiani sarà concentrata nei paesi dell'Africa subsahariana e che l'Europa non sarà più il polmone storico del cristianesimo, ma sarà un nuovo cristianesimo. Se pensiamo che l'Islam in India nel 2050 arriverà a, come dire, adesso una popolazione pari a quella indonesiana musulmana, quindi abbiamo dei rivolgimenti profondi. E quello che io vedo è quello che avete già anticipato: in questi processi ci sono strappi, conflitti, ma anche grande creatività delle religioni, perché sono sfidate se stesse a reinventarsi un linguaggio che non sia solo fondato sulla costruzione del nemico da abbattere, ma anche sull'altro come diverso con cui aprire ponti, dialogare, provare a reinventarsi società che cambiano proprio dal punto di vista demografico completamente. L'Europa sarà sempre più diversa nelle sue componenti religiose, no? Già abbiamo i dati, se la proiezione continua così, in Europa avremo nel 2050 ormai consolidato un 10% di popolazione di fede musulmana in tutte le sue sfaccettature, come diceva Jabbar, ma sarà un cambiamento anche questo decisivo per la storia europea.
Grazie Enzo Pace. Volevo domandare qualcosa a proposito di un cambiamento interno al cristianesimo, che so che l'ha occupata molto anche nelle sue ricerche, che è la cosiddetta pentecostalizzazione del cristianesimo.
Sì.
Prego.
Cioè, questo si vede già che sarà una sfida enorme per le chiese storiche, sia quella cattolica sia quella della riforma, che in Africa, in Asia, compresa la Cina e un paese anche cattolici come le Filippine, dove c'è un movimento pentecostale interno alla Chiesa Cattolica, il movimento Ashaddai, che ha circa 10 milioni di aderenti, per cui nessun vescovo si permette di tirare le orecchie, perché questo movimento ripete tutti i modelli liturgici, teologici e anche il messaggio del Vangelo della prosperità dei movimenti pentecostali contemporanei. Cioè c'è un cristianesimo di nuova generazione che nasce fuori da diciamo le chiese storiche, che però si espande dappertutto. C'è un globale fenomeno del pentecostalismo e che produce effetti anche dentro il cattolicesimo. Penso anche in Brasile, a furia di confrontarsi con queste chiese neopentecostali, noi abbiamo dei fenomeni molto interessanti, non so, da sacerdoti che fanno un po' quello che fa un pastore pentecostale di una grande chiesa, una mega church brasiliana, e così via. Insomma, questo è una questione interessante che spiega perché anche, come dire, le strade non portano più tutte a Roma.
Questo
è qualcosa.
Questo ci rallegra comunque.
C'è questo questo Papa l'ha capito, perché ovviamente viene, come mi dice, un po' esagerando, dalla fine del mondo, viene insomma da un paese che ha una tradizione di rapporti con l'Europa intensa. Ecco, questo è lo scenario che vedo.
Per cui si parla oggi sempre più spesso di cristianesimo globale, come si parla di Islam globale, cioè di uno sguardo globale sulla realtà, ma perché è la realtà delle religioni che è diventata globale, no?
Eh sì. Per carità, le grandi religioni mondiali hanno come dire, un capitale simbolico al proprio interno che le permette di viaggiare, attraversare frontiere, sfidare lingue, culture diverse. Penso per esempio al straordinario successo del buddismo in ambiente cinese e poi giapponese. È chiaro che è evidente che il buddismo ha un suo capitale che l'ha reso una religione globale, come il cristianesimo, come l'islam.
Grazie Enzo Pace. A proposito di buddismo,
ecco, tu volevi passare al prossimo ospite, sì, che è buddista, ma io volevo chiedere un'altra cosa a Enzo Pace, che tra l'altro, come dire, noi anche silenziosamente, di cui utilizziamo molto le ricerche, perché c'è molto utile, e ogni tanto quando così siamo un po' smarriti andiamo a consultare i libri di Enzo Pace. Le volevo chiedere qualcosa sul pentecostalismo in Italia, sì, cioè è ancora di matrice prevalentemente protestante, oppure quello che lei dice pentecostalismo cattolico, per esempio i neocatecumenali, sì, così, cioè che legame c'è fra questi movimenti, si possono in qualche misura unificare, perché dicevamo una globalizzazione delle grandi religioni, ma anche una parcellizzazione molto,
sì, sì,
ecco.
Allora, diciamo che ci sono tre segmenti,
sì,
che per ora non sono sovrapposti, però forse in futuro qualche intersezione ci sarà. C'è un segmento molto interessante, molto importante, che è rappresentato dalle Assemblee di Dio,
sì,
che è l'unico fenomeno in crescita, diciamo, nell'ambiente protestante. E ormai hanno più di 1180 congregazioni sparse in tutta Italia, con una concentrazione elevatissima in Sicilia, Campania e Puglia, quindi italiani del sud che passano a queste, quindi è un sintomo.
Ecco.
Secondo, abbiamo una quantità piccolissima, ma una quantità difficile da censire, di chiese africane pentecostali. E infine abbiamo i movimenti pentecostali interni alla Chiesa Cattolica, che magari tranquilli, un po', come dire, ricondotti alla giusta misura, ma potenzialmente hanno una teologia, una liturgia che è molto affine a queste altre esperienze che ho citato.
Ecco, magari adesso ti lascio a Maurizio Marassi, però magari una volta, Enzo Pace, faremo proprio una cosa sul pentecostalismo, perché
volentieri.
È questa grande galassia di cui si parla in maniera molto generica, però ha una radice anche molto profondamente evangelica, poi è dentro la storia, e quindi è dentro i movimenti della storia, quindi magari una volta faremo, Brunetto, una cosa
sì,
proprio specifica.
È necessario.
Allora,
grazie Enzo Pace, e passiamo al terzo ospite, che è monaco zen, che è attivo nella comunità Stella del Mattino, Maurizio Yushin Marassi. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno,
grazie di essere qui. Tra l'altro insegna anche all'Università Carlo Bo di Urbino, e ricordo solo il suo ultimo libro scritto con Matteo Nicolini Zani, Incontrarsi al cuore, Pazzini 2015. Volevo chiederle, a partire dal suo vissuto, cosa significa essere buddista, lei della tradizione zen giapponese, oggi in Italia e in Europa. Mi scusi la normalità della domanda, ma è quella che viene spontanea a chiunque incontra ancora questo che pensiamo un personaggio strano, ma che in realtà ormai fa parte del nostro paesaggio religioso e culturale.
Ma da un lato c'è lo scontrarsi con quella che è l'aspettativa, che è ancora molto presente nella mentalità e nella cultura occidentale. Uno si aspetta che quello che lei ha definito prima monaco zen, monaco è una parola occidentale, che non ha riscontro per esempio nella cultura giapponese del buddismo. Noi traduciamo monaco qualche cosa che non è monaco, tant'è che io sono sposato, ho una figlia, con una vita laica, seppur oppure in qualche modo venga anche definito mondo. Ecco, quindi vi è l'incontro con un'aspettativa che tende a incasellare determinate forme che non sono poi quelle nel quale in realtà il buddismo vive, anche perché il buddismo si è sviluppato in Occidente secondo l'imitazione dei buddismi di provenienza.
Certo.
Quindi in particolare il buddismo zen giapponese, nella stragrande maggioranza dei casi, dei luoghi, delle persone che praticano il buddismo zen, vi è una imitazione quasi pressoché completa del, chiamiamola, ritualità o del rito giapponese, addirittura se arriva delle di estremizzazione.
Sì, quindi
da un lato c'è questo, dall'altro c'è il tentativo invece personale mio e di quelli che conosco di interpretare il buddismo all'interno di una realtà nuova, di una realtà che culturalmente non ha mai avuto questo, il contatto con questo tipo di spiritualità, e di viverlo, rappresentarlo, trasmetterlo in un modo che non sia convenzionale, che non sia secondo le aspettative che si incontrano. Quindi direi che, per rispondere alla sua domanda, sì, questi siano i due elementi.
Grazie. Lei pensa che, naturalmente, come dicevo prima, non abbiamo sfere di cristallo, non abbiamo nulla, ma il peso e l'incidenza delle religioni, delle spiritualità, qui davvero anche il vocabolario è nostro, è problematico e me ne scuso, è destinato, quelle orientali, è destinato ad aumentare in un prossimo futuro, come appariva o l'impressione negli anni 60-70, oppure no, ecco.
Parlando di un prossimo futuro, io penso di no. Negli anni 60-70, ai quali io appartengo, posso dire, perché io sono della generazione del 68 cosiddetta, ecco, sono stati caratterizzati anche da una forma di esotismo, di attesa nei confronti di questa nuova spiritualità che arrivava dall'Oriente, che pareva o sembrava per molti versi nel momento del riflusso del 68 risolvere tutti quanti i problemi. E invece nella realtà le cose non vanno in questo modo e occorrono tempi molto lunghi. E il buddismo attualmente in Occidente, in Italia, in Europa, ma per quello che so anche negli Stati Uniti, è in fase prenatale rispetto alla sua possibilità di essere veramente una spiritualità che parli con la lingua dei paesi nei quali si radica. Per lingua intendo non soltanto le parole, ma proprio tutta quanta la struttura culturale che lo deve gestire. Quindi in prospettiva a breve non penso.
Sì, sì. E sempre scontando la genericità di questo interrogativo, ma invece in Oriente la situazione, che poi è fatto di tanti orienti e di tante realtà diverse, ma invece possiamo pensare a uno scenario diverso, più positivo, diciamo, oppure no?
Io immagino che lei per positivo intenda numericamente rilevante.
Sì, di tenuta, certo.
Anche sì.
Ecco, prima mi ha colpito il professor Pace, parlava del buddismo giapponese. In realtà il buddismo in Giappone non si è mai radicato veramente. Il Giappone ha una situazione religiosa di tipo sincretico ormai da 1500 anni, nel quale il buddismo è una delle componenti e nemmeno la principale, quindi in Cina vi è stato, soprattutto nel periodo della rivoluzione culturale, un tabula rasa, vi è stato un vero e proprio disastro dal quale i buddisti cinesi a poco si stanno riprendendo, ma continua a esservi un controllo statale, come è sempre stato, sulle realtà religiose in generale e in particolare del buddismo. Sono meno al corrente di ciò che accade in Birmania e in Thailandia, però vedendo il buddismo thailandese, l'energia e la capacità di rinnovamento che ha in Europa, in particolare in Italia e in Inghilterra, penso che la tradizione della foresta thailandese sia ancora vitale e molto sana.
Grazie Maurizio Yushin. E ora, prima di riuscire a parlare ancora con i nostri ospiti, un ascolto musicale da un concerto del 2011 al Chet's Palace di Londra. Una coppia, Soura Susso, che è un suonatore di cora senegalese, e Max Bailey, violinista inglese, che dialogano, diciamo così, interculturalmente su temi barocchi europei e temi tradizionali dell'Africa occidentale. Bene, riprendiamo dopo questo bell'ascolto. E volevo tornare sui nostri ospiti, Adel Jabbar, a tutti e tre in realtà volevo ancora rimanere sull'Italia, sulle prospettive future, in questo pluralismo religioso che viene spesso osteggiato, non capito, e sicuramente di cui abbiamo ancora troppo scarsi strumenti per capirlo davvero fino in fondo. Lei come vede il prossimo futuro, il ruolo dell'Islam in un'Italia religiosamente plurale? Adel Jabbar?
Allora,
sì.
Intanto saluto professor Pace e professor Malassi, poi rispondo a questa problematica domanda. Allora, l'Islam in Italia è un Islam plurale, ha diverse anime, ha diversi riferimenti nel mondo islamico e quindi anche diversa prospettiva. Per cui io credo che sia oggi necessario un dialogo all'interno dell'Islam stesso, che a mio parere rappresenta un punto debole, questo a volte la mancanza.
Sì, questo
dire.
È quello che dicevamo anche un po' prima, no? Che cosa fa l'Islam occidentale o in Italia in particolare per, come dire, anche far capire la pluralità e per contrastare questo Islam fondamentalista.
Certo, quindi a mio parere c'è una certa carenza,
sì,
rispetto a un dialogo intra-islamico, e di conseguenza questo incide anche sulla natura del dialogo con gli altri protagonisti appartenenti a diversi vissuti religiosi. Però rimane il fatto, io penso, così un modesto parere, che diversi settori all'interno dell'Islam stanno da un po' di tempo acquisendo una coscienza dell'importanza del dialogo e della pluralità che insita nel contesto e soprattutto anche degli interessi comuni.
Sì.
E questo filone si sta in qualche modo in alcuni settori radicando. Certamente però torno al discorso che dicevo prima.
Invece la fermo, mi deve scusare perché abbiamo colto, io credo che il tema a questo punto sia quali sono gli strumenti da individuare per questo dialogo interno, ma avremo modo di ritornarci prossimamente. Volevo tornare invece al professor Pace, che dal suo sguardo di sociologo, che tipo di Italia che passa dalla religione degli italiani all'Italia delle religioni possiamo pensare al futuro? Abbiamo detto meno romacentrica, diciamo così, ma per il resto che tipo di scenario possiamo prefigurare?
Scenario che abbiamo davanti, il fermo immagine ci dice che ormai siamo un paese con una diversità religiosa veramente elevata, nel senso che appunto quello che diceva prima l'amico Jabbar, sì, diciamo un'unione e mezzo di musulmani, ma con una diversità interna molto elevata, diciamo 80.000 di religione Sikh, ma anche lì cominciano a essere delle sfumature diverse, ci sono anche correnti che contestano la linea ufficiale, tutto il mondo ortodosso non è compatto, abbiamo quasi tutte le chiese ortodosse, ma sappiamo quali sono le linee di frattura, e cioè siamo una società ormai a veloce cambiamento socio-religioso e il pluralismo sarà interno alle singole fedi, che ci porrà appunto il problema che non lo so, immaginiamo in una classe, in quella classe famosa di Milano in cui, o di Brescia, dove ci sono tutti i bambini di origine straniera, ci saranno appunto magari un indù e un sikh che dovranno imparare a riconoscere che le cicatrici del passato vanno sanate, che quindi bisogna imparare a essere cittadini,
a vivere in una scuola comune oltre che in una casa.
Esatto, esatto.
E questo, impararlo in italiano.
L'investimento, ormai lo capiamo, è un ritornello, l'investimento sulla formazione, sull'educazione, certo, a cascata, la formazione di leader religiosi.
A cascata, non possiamo, ragione, sì.
Non possiamo immaginare che ci si improvvisi leader religiosi, bisogna offrire, poi chi vuole lo accetta o meno, dei percorsi formativi anche per i leader religiosi, in modo che si cresca appunto assieme con un accordo,
grazie,
sulle regole del gioco.
Grazie, anche su questo credo e mi auguro che potremo tornare, perché la formazione è un tema davvero chiave. Una battuta almeno con Maurizio Yushin, perché non c'è solo la questione di un dialogo inter-islamico, diciamo, ma la questione di un dialogo inter-buddista, che non è sempre ovvio, non è sempre così scontato. Qual è la situazione in Italia da questo punto di vista tra le diverse componenti del Buddha Dharma?
Sì, volevo ricambiare i saluti all'amico Giabbari e salutare il professor Pace.
Vabbè, andiamo veloci sui saluti perché abbiamo pochi minuti.
Velocemente.
Sì.
Esiste un'associazione che si chiama UBI, che riunisce grosso modo quasi tutte le realtà buddiste, ma il dialogo tra buddisti non è mai esistito, perché i buddisti si sono nei secoli grosso modo ignorati. Nel momento nel quale esistevano in Cina e contemporaneamente esistevano in Giappone, ciascuno faceva la propria strada e il proprio cammino senza bisogno o senza necessità di incontrarsi. E in questo momento è una situazione completamente nuova. Si trovano nella stessa realtà italiana, come può essere francese, come inglese, come tedesca, le scuole buddiste le più diverse che si stanno sviluppando e in qualche modo hanno entrato in contatto anche per dare un'immagine comune, un qualche tratto che possa fare il buddismo mentale, non soltanto come appartenenza a un buddismo religioso. Il come questo non lo si può neanche immaginare. Perché...
Grazie, io ringrazio molto, non sentivamo molto bene, non so se questo era dovuto anche alle conseguenze del sisma di questa notte di cui stiamo leggendo.
Credo di sì, perché Marassi abita nelle Marche, a cavallo tra Marche e Abruzzo.
Alle 9:15, è stato molto forte, è mancata anche la luce, alle 9:15. Sì.
Ah, ecco. Grazie, auguri naturalmente anche per questo e grazie davvero ai nostri tre ospiti, a Adel Jabbar, a Enzo Pace, a Maurizio Yushin Marassi. Io devo dire che Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore, di Gabriella Caramore che è qua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci, consulenza musicale di Cristiana Munzi, oggi il tecnico del suono è Domenico Narducci. Per riascoltare questa puntata e scaricarla in podcast ci si può collegare con il nostro sito uominiprofeti.rai.it. Per scriverci l'indirizzo email è uominiprofeti@rai.it. Devo ricordare anche che oggi pomeriggio alle 18 comincia il romanzo della scienza, 100 anni di relatività, comincia oggi pomeriggio su Radio 3 ed è un programma che naturalmente consigliamo di ascoltare. Appuntamento a domani con Questioni, dove tornerà Gabriella sul tema della Sharia, e grazie.
Sì, ne parleremo appunto, verremo incontro all'esigenza anche espressa da Jabbar di capire bene il linguaggio anche dell'Islam, che cos'è Sharia o Sharia, cioè diritto islamico, che cosa significa, quale rapporto fra il diritto di origine religiosa e il diritto dello Stato, ed è anche uno dei motivi per cui è tanto complicato capire questo mondo dell'Islam.
Allora, beh, io ringrazio te, ringrazio i tecnici e diamo appuntamento per quanto riguarda sabato prossimo, invece domani sulla Sharia con te.
Bene, grazie a tutti, a risentirci domani mattina.